di tutto quello che ha detto, alla fine dici: rimanete nel mio amore.
No. Siccome io però avevo calcolato la cosa in 7 giorni, in realtà invece sono 6, allora faccio un po' di sintesi. Comunque, il principio, quello che fa da prospettiva di fondo, generale, sempre presente, nella quale inserire tutte le parole lette e ascoltate, è quello che gli esegeti, diciamo, lo chiamano il principio dell'eccedenza. Il riferimento più diretto si trova in quel capitolo 5 di Matteo, che riporta Gesù è sul monte delle beatitudini, ha annunciato le sue beatitudini e poi tira come una serie di conseguenze da queste beatitudini. Voi dovete intendere così: tutto quello che viene dopo le beatitudini, tutto, quindi noi adesso ci fermiamo sul capitolo 5, ma tutto quello che viene detto è detto a persone che hanno già aperto almeno le orecchie a questa novità di annuncio, beati. Quindi gli inviti di Gesù non sono da prendere in generale non dicono niente al cuore. Sono da prendere all'interno di questa novità che lui porta, beati. Poi ci sono tutte le esemplificazioni, no? Allora, tutte le varie esemplificazioni sono collegate tra loro da questa prospettiva che Matteo dice così: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Tenete conto che nell'ordine della pratica è praticamente impossibile superare i farisei. Perché il fariseo è proprio colui, quindi cercate di togliere dalla testa i riferimenti abituali, farisei come uno falso, uno che... togliete dalla testa questo. Cercate di cogliere l'elevatezza del comportamento farisaico, vale a dire il fariseo è colui che non accetta di fare nulla di profano. Cioè tutto quello che fa nella vita è fatto secondo quel codice di santità che viene da Dio. Quindi dal punto di vista umano è, io dico, non voglio limitare nessuno, ma è praticamente impossibile andare oltre l'elevatezza del fariseo, perché, ripeto, accetta di vivere la vita a partire dal comandamento di Dio in tutto, anche nel modo di mangiare, nel modo di andare a dormire, nel modo di camminare, nel modo di parlare, tutto. Cosa comporta allora questo se non supererà? Quindi, vuol dire che Gesù non parla nell'ordine della pratica, non parla di. La discriminante è data dal regno dei cieli, cioè se non supererà non entrerete nel regno dei cieli. No? Nel regno dei cieli non si entra con il merito della propria pratica, ma con l'apertura del cuore al dono di Dio. Sotto c'è questa verità che è evidente per la testa, ma mai per il cuore. Non si può conquistare Dio con la pratica, ma solo rispondere al suo amore accogliendolo. Non si può conquistare Dio con la pratica. E annuncio subito un effetto di questo, no? A prevalere non sarà mai la giustizia, ma la misericordia. a prevalere non sarà mai io sono a posto, punto, ma sono sempre in debito verso i miei fratelli, se non altro sono in debito dell'onore che a loro è dovuto al di là di tutto quello che fanno. Gesù dirà che noi cresciamo davanti a Dio nella giustizia in rapporto alla capacità di allargare il cuore alla misericordia. Allora, anche qui, quando si parla in generale, non è molto difficile, però provate a tener conto. Vostro padre vi ha picchiati? Non lo dimenticherete mai più. Vostra madre vi ha rifiutata, vi ha rifiutato, non lo dimenticherete mai più. Siamo condannati?
No.
Chi non ha provato facilmente dice no, come è evidente, ma in pratica non è così semplice. Ci arriviamo a gradi. Comunque, questo è solo per dire che non è una banalità che sta dicendo Gesù, banalità come una specie di entusiasmo oppure di una... Oh, che bello, che bello, che bello. C'è qualcosa di molto più radicale, c'è qualcosa di molto più misterioso che bisogna imparare non ad ascoltare, ma proprio a sentire, e imparare come a percepire. Questo. Questi versetti, no? Finiscono con il collegare la pratica della giustizia che deve essere superata a un momento particolare, quello della preghiera, perché Gesù dice, no? Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Faccio la domanda. Con questa affermazione, il Signore cosa chiede direttamente? Parlate.
La comunione con i fratelli, prima di tutto.
Chiede quello? Siete sicuri? Allora, la frase suona così. No, suona così. I padri antichi non l'hanno mai spiegata così. Questo è il motivo per cui noi, quando sentiamo la parola, non andiamo al mistero che svela. Andiamo alla praticità del atteggiamento che sembra suggerire. Ma i padri sa, cioè chi ha messo in pratica sa, che se voi non godete il mistero non avrete la forza di praticare. È bello riconoscere che se si pratica quello avviene, ma non abbiamo la forza di praticarlo. Allora, la prima cosa è quella di percepire il mistero. E in questo caso, qual è il mistero? In questo senso i padri sono insostituibili per diciamo entrare nel Vangelo, no? Invece la prima cosa che viene suggerita è la, come dire, la grandezza, diciamo, il valore, no? Dell'umiltà come indicazione del mistero di Dio. Tu vuoi stare nel mistero di Dio, allora fai così. Non c'è l'invito a fare una cosa per trovare il mistero, c'è l'invito a stare nel mistero per poter fare la cosa. Quando noi ascoltiamo la verità del Vangelo, spessissimo noi immaginiamo che sia un ideale così alto che non si può fare, che non si può raggiungere. Invece la forza del Vangelo è all'opposto di un ideale. Il Vangelo non indica una meta alla quale bisogna guardare e noi arranchiamo per poterci arrivare. E come dicono le barzellette, che adesso posso dire, allora, se c'è un tedesco, un olandese e un italiano, per capire la differenza di comportamento, cioè una battuta, ma puoi aiutare. La norma è: chi salta un metro entra in paradiso. Il tedesco? Se la norma è questa, tutti devono saltare a un metro. Se uno arriva a 99, va all'inferno. L'olandese, che è più rigido del tedesco, se la norma è un metro, noi dobbiamo dire che chi salta un metro e 10 entra in paradiso, così chi, arrivando a 100, va in paradiso. L'italiano? Mi perdonino gli stranieri, ma l'italiano, se un metro è la condizione, vuol dire che se io arrivo a 80 è già sufficiente. Ecco, il Vangelo non è in questa ottica. Non presenta la meta, presenta la radice, cioè presenta la verità di fondo che va scoperta. Il Signore non chiede una specie di concentrazione di volontà per arrivare da qualche parte, chiede l'apertura di cuore per prendere e poi, diciamo, rilasciare come effetto. Ecco, noi non siamo abituati a questa apertura, tanto che ho preso un autore che sono i capitoli sulla preghiera, che si trova in quella famosa opera, no, della Filocalia, un autore del 1300, sarebbe Callisto Catafigliota, però senza la contemplazione che eleva, l'uomo non accetta di umiliarsi. Se tu non cogli il mistero, tu non ti umili. E se lo fai, lo fai solo perché non puoi far diverso. Cioè, lo fai costretto. Frutto non ci sarà. Molte volte nella vita non possiamo fare se non umiliarci, ma perché gli altri ci umiliano. Invece qui è in gioco l'indicazione che cogli il mistero. Se tu cogli il mistero, il cuore corre a fare quella cosa. Questo diciamo, è uno dei modi per sottolineare che quando Gesù usa quel principio di eccedenza, non è in ragione di è già buono arrivare qui, ma se arrivi qui è ancora meglio. Questi concetti non esistono nel Vangelo, esistono solo nella nostra zucca. Non sono una verità della vita, sono una immaginazione della vita. Noi non ci rendiamo conto di questo. E poi ci lamentiamo che non riusciamo a praticare. Ci lamentiamo addirittura poi col Signore che... Ma cosa ci chiedi che non... No? Cioè, c'è tutta una serie di conseguenze negative che... Non sappiamo più poi come gestirle, no? come affrontarle. Quindi è particolarmente importante riuscire a cogliere la natura di questo principio di eccedenza. Faccio un altro esempio. Sempre in questo capitolo 5, no? Dato che parla, no, della giustizia dei farisei, quindi già la pratica, addirittura Gesù dice, no? Chi trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà, li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. E noi applichiamo questo alla mentalità farisaica. Se ho già detto prima che è praticamente impossibile superare, volete che noi addirittura diciamo qualcosa ancora più perfetto dei farisei? È assurdo, ma noi così facciamo. Quando Gesù dice queste cose, sempre all'interno di questo principio di eccedenza, a lui non interessa sottolineare che ci sono i comandamenti da osservare. A lui interessa che se tu osservi un comandamento, sei richiamato a vivere l'ispirazione del comandamento, a cogliere quello che è la ragione di fondo del comandamento. E ogni comandamento non è che l'espressione dell'amore di Dio per noi, che fa passare la sua vita perché noi possiamo averla piena, libera. Ora, applicato a questa frase particolare, significa: la grazia di Dio tanto sovrabbonda nei vostri confronti che la potete sperimentare nella più piccola osservanza. Ogni minima cosa vi può introdurre alla gioia del regno. Ogni minima cosa. È quello che poi, mi pare una volta, forse abbiamo già accennato qua, no? Chi dà un bicchiere d'acqua non perde la sua ricompensa, no? È un ridare, è questo che noi non cogliamo. Noi leggiamo il comandamento dal punto di vista dello sforzo, non leggiamo il comandamento dal punto di vista del dono. Per cui, se noi intendiamo, diciamo, bene, no? Cioè, se la frase del Signore arriva al nostro cuore, quello che succede è il cuore torna ad avere ampiezza e luminosità perché possa gustare ciò che viene da Dio. E dopo che scoprirà che in ogni minima cosa potrà riconoscere il dono di Gesù, cioè sentirsi in sua compagnia, condividere la sua umanità. Allora, questa mentalità, no? La vostra giustizia deve superare. Guardate che di ogni minima cosa vi sarà chiesto conto. Non dipende da una mentalità rigorista. Non è l'espressione a partire da noi, è l'espressione a partire da Dio. Se noi imparassimo, no, a cogliere la portata delle frasi, ma sarebbe dei comandamenti, di ciò che viene dal Vangelo, dal punto di vista di Dio per noi, il nostro cuore non sarebbe così, come dire, oppresso, perché percepirebbe che i comandamenti sono in funzione di salvaguardare la sua libertà, sono in funzione del salvaguardare la sua luminosità, che invece la nostra cronaca continuamente lavora contro. Un'altra cosa che si può dire: a suo tempo, dato che circolare il verbo rottamare, adesso non è più neanche in voga, allora avevo espresso le cose così. La singolarità, no, dell'annuncio di Gesù, quello che sta, come dire, proprio da dovete superare, non vuol dire rottamare, la dice, ma nel senso di mostrarne l'ispirazione, di aprire i cuori a quella ispirazione per vivere dell'amore di Dio che solo può colmare il nostro cuore. E c'è, sempre in questo capitolo 5, no? Coraggio. Ci sono degli esempi, no? Gli è stato detto, ma io vi dico, no? Fa tre esempi, no? Sono in particolare... Allora, avete inteso, non ucciderai, ma io vi dico, chiunque sia d'ira. Poi dice, chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al Sinedrio, chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna, no? Fatto come tre esempi, cercate di scolpirli proprio. Non si tratta di fermare la vendetta, ma di liberare il cuore dall'ira. Notate che la legge del taglione, no? Hai fatto tot e devi subire tot, è fatta per non moltiplicare il male nel mondo, ma è fatta sulla logica del hai fatto questo e io ti faccio questo, per bloccare, perché nell'antichità, pensate al famoso esempio di Lamech, io ho dato un pugno e io uccido. Cioè, ho ricevuto un pugno e io uccido. Cioè, io, la mia risposta moltiplica il male. Quindi, non so, l'acconsentire alla vendetta praticamente non fa che alimentare il male, e questo si conosce anche dalla storia. Allora, il comandamento che vede questa, diciamo, facilità dell'uomo di moltiplicare il male, vorrebbe come bloccarlo. Gesù dice: non è questo il senso. Il senso non è quello di evitare il male, ma è di togliere l'ira dal cuore, di modo che voi non abbiate alcuna ragione per fare il male. È molto diverso. Poi, non si tratta di presentare un'offerta sacrificale, no? Quella, come dire, sarebbe la risposta le cose sante, no? A Dio, no? Non si tratta di fare un'offerta santa a Dio, ma di essere sciolti da ogni forma di rancore per avere un cuore luminoso che può soltanto così stare davanti a Dio. Non si tratta di mettere in pratica un precetto, ma di accordare il proprio cuore al senso del precetto per avere una coscienza luminosa. In pratica, il principio dell'eccedenza è diretto sempre al cuore e non alla pratica. In questo senso non si può prendere le indicazioni di Gesù come un ideale, ma sono una radice. Il cuore non si deve impegnare a fare una cosa, si deve impegnare a essere più sincero. Non si deve sforzare di raggiungere una meta, ma soltanto di rinunciare alla menzogna. Penso che questo sia. Allora, applicato a questo, c'è una conseguenza che è assoluta proprio, e se noi potessimo cogliere questo, noi saremmo liberati dal 99% di tutte le nostre afflizioni. Lascio l'1% ancora, perché non si sa mai, non si è mai pronti a tutto. Quindi lasciamo, ma l'1% però, allora. La frase che risponde a questo sarebbe il versetto 39 di questo capitolo 5. Il 39 è: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portare in tribunale e toglierti la tunica, lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a accompagnare per un miglio, tu con lui fanne due. Noi no, è come se non capiamo più la portata paradossale di queste affermazioni. Per farvi un esempio, Gesù è proprio quello che non ha non è quello che ha porto l'altra guancia. Lui per primo non l'ha fatto. Vi ricordate l'episodio quando c'è il processo e viene il servo e gli dà uno schiaffo? Lui ne dice: prego, non dice così. Quindi interpretare questo come fosse un invito a fare così in pratica è da imbecilli, punto, nient'altro. Se neanche Gesù l'ha fatto, è un linguaggio paradossale per indicare qualcosa. E cosa vuole indicare? Allora, se Gesù non ha girato l'altra guancia, però non ha perso la benevolenza verso questo servo. Quando gli ha ricordato la verità, non l'ha assalito a sua volta. Gli ha semplicemente ricordato che questa è la verità. E la verità per lui era questa benevolenza con cui gli parlava. Allora, quando si fa l'esempio, no? Non opporsi al malvagio, e gli esempi sono quello della guancia, quello del mantello, no? Cioè, per dire, non stare attaccato a una cosa, perché rischi di piegare il tuo cuore a una cosa piccola e perdi la cosa grande. E soprattutto la terza, no? Quello del quando sei costretto a fare una cosa. Io non so nelle altre lingue, ma in italiano voi tutti conoscete cosa vuol dire angariare uno, no? Sapete da dove deriva? Deriva da questo versetto del Vangelo in cui si fa riferimento ai cosiddetti angari. Gli angari erano gli, diciamo, gli ufficiali, per esempio, chi consegnava una posta per conto del governatore della provincia, oppure un soldato che doveva, non so, aveva un compito, per esempio, no, di avvertire, che so io, il tale drappello in un'altra zona, e andando con i cavalli, quando il cavallo era stanco, lui aveva il diritto di requisire i cavalli dove si trovava. Tutti sapevano che agli angari non ci si poteva sottrarre, perché lì per lì sì, il giorno dopo arrivavano i soldati e la testa saltava. Allora Gesù dice, non serve fare le cose per costrizione. È un esempio che prendeva dalla vita civile, no? Cioè, lui dice, ti chiede uno, danne due. Come dire, per te cos'è prezioso? Perché metti a repentaglio quello che è troppo prezioso per una cosa piccola? Per esempio il Cireneo, no? Che è costretto a portare la croce, è in questa ottica, perché i soldati che accompagnavano Gesù avevano il diritto di requisire chiunque per favorire l'esecuzione della condanna così come era stata stabilita, perché se moriva durante il viaggio era colpa dei soldati, ai soldati poi saltava la testa. Cioè, noi non ci rendiamo conto, no? La vita si svolge in tutte queste. Allora Gesù, che vede queste cose, dice, a livello del cuore, perché voi dovete essere costretti a fare le cose? Pensate alle vicende della vita, perché voi potete sottrarvi facilmente. Se viene un terremoto, va giù la casa. Potete imprecare finché vuole, ma la casa va giù. Allora, negli eventi, cosa si tratta di custodire? E la cosa straordinaria di questo non opporre al malvagio è questa. Non permettete al malvagio di regolare il vostro cuore. Lo ripeto. Non permettete al malvagio di regolare il vostro cuore. Perché la natura del male è così. Se voi, allora, il male fa male, punto, d'accordo? Ma se voi lo trattenete, occupa il vostro cuore, cioè vi impedisce di fare altre cose bene, perché siete occupati. Pensate, per esempio, a tutte le ferite che noi portiamo nella vita. Quando suona il comandamento, suona per adesso. Non opporsi al malvagio, io lo applico adesso. Tu mi hai dato una sberla, no? Non oppormi al malvagio vuol dire io non lascio a te occupare il mio cuore. Quindi sento male, sento la cosa, però non ti do spazio. A volte io dico non sto attaccato al carro del malvagio, perché in realtà mi porta dove vuole. E siccome io non ho potere sulla sua testa, in pratica se io trattengo il male, vado dove mi porta l'altro. Io perdo totalmente la mia autonomia. Io perdo totalmente. Noi lo sappiamo questo, ma siccome il male fa troppo male, cediamo. La cosa straordinaria è che questa vale anche per il passato. Perché la ferita si forma con quel... Abbiamo cercato di opporci al malvagio. Questa dinamica può essere applicata nell'attualità e anche nel passato. Perché in realtà si è sempre trattato di non mettere in pratica queste cose. È chiaro che se io sono un bambino me lo faccio sapere, subisco e porto le conseguenze, punto. Ma quando io accolgo la parola del Signore, la parola del Signore non è vincolata da niente, arriva al cuore nella sua libertà, e la libertà del cuore non la toglie nessuno, neanche tutto il mondo vi calpestasse, un briciolo di libertà ce l'avete sempre. Se non altro per dire, ma siete cattivi, se non altro. Comunque, la libertà la custodiamo, ma noi è come se non possiamo più viverla, perché non cogliamo più questo mistero. Allora, questa esemplificazione del non opporsi al malvagio, secondo il principio di eccellenza, è molto rivelativo per il nostro cuore. E lo ripeto, no? Il male fa male, ma non diamogli il potere di occupare la scena del nostro cuore. Quando Gesù sulla croce, no, dice, no, perdonano perché non sanno quello che fanno, è perché la malvagità si annulla quando è assorbita dalla benevolenza. Invece, se voi notate come si forma in noi, diciamo, questa dipendenza dal male, quando il male ci viene contro ed è un'ingiustizia bella e buona, noi vogliamo ristabilire il nostro diritto, ma non riusciamo più. Perché qualora anche, supponiamo, uno mi ha fatto del male, io gli taglio la testa, ho stabilito il mio diritto, ma io non posso più vivere come prima. Le cose, una volta successe, vi impediscono di vivere come prima. O siete più liberi di prima o sarete più schiavi. Non c'è una via di mezzo. Non esiste. Allora, se il cuore ha accolto una parola di verità, è per poter vivere in quella libertà di cui il cuore dispone, ma che non può più attivare perché è troppo occupato. In questo senso non si tratta di generosità, non si tratta di forza di carattere, va a capire, non si tratta di questo, si tratta di accogliere il dono del Signore, cioè si tratta di aprire il cuore a questa verità che viene dal Signore. In questo senso si parla di eccedenza perché non è adeguato alle nostre risorse. Risorse vorrebbe dire, se io ricevo il male, noi non possiamo più fare a meno di dipendere dal male. E ci sono, diciamo, chiamiamolo super uomini o super donne che sembra che abbiano, vinto la cosa. Ma io, nella mia esperienza, capita poi un momento in cui di colpo si perde tutto. Ma tutto proprio. È meglio perdere ogni tanto qualcosa, è come nelle malattie, è meglio essere un po' sempre malati piuttosto che malati una volta c'è il cimitero. È così. Mio papà mai stato malato, quando si è malato? Avviene così, almeno così dicono i medici. Cioè, uno che, mia mamma che è sempre stata malata, la vecchia carretta va sempre avanti. Adesso per dire chi conosce, no? È così, e nell'anima è lo stesso. Il santo è colui che si pente a tal punto dei suoi peccati, quindi si pente continuamente della sua malattia, che dura. Uno invece che si ritiene sempre a posto, ogni minima cosa che la fa saltare. Ma comunque queste sono solo delle battute attorno a questa verità. La cosa vera, no? È proprio questo. Non permettere al male di regolare il nostro cuore. Ma questo non può essere fatto perché io chiudo le porte del cuore, così nessuno entra. Perché più chiudo e più io soffro. Perché poi resto da solo. E il male che è entrato, io non ho più la forza di buttarlo fuori. Quindi o io trovo un punto ancora più profondo che è mio, dove non è entrato nessuno, e questo è il punto a cui il Signore si riferisce, se no io resto, non dico bloccato, proprio resto come dipendente. Noi abbiamo un concetto piuttosto strano di libertà, no? Nel senso che io sono libero se faccio quel che voglio, ma in quel che voglio c'è tutta una specie di come si potrebbe dire, di schiavitù, cioè io faccio quel che voglio, ma quel che voglio, in base a cosa lo voglio? In base a tutte le mie sedimentazioni precedenti. Invece la libertà, cioè quella che viene da Dio, è un continuo liberare il proprio io, diciamo, no? Da tutte le forme di dipendenza, di, a me piace dire, di automatismi, tutte le reazioni automatiche che abbiamo, no? Liberare il cuore da automatismi, perché respiri secondo, diciamo, il suo essere creato a immagine di Dio. Il seguire il Signore è un processo di liberazione, non è un processo di concentrazione di energia che ci rende alla fine frustrati. È un processo di liberazione. Infatti la sensazione quando si segue il Signore deve essere un cuore largo e luminoso. Se noi invece cominciamo a concentrarci per combattere, per difenderci, in genere, no, l'impressione è che siamo in un luogo stretto. È come le, quando si, gli eserciti antichi dovevano sfondare con l'ariete, no? Boom, boom, no? Ecco, questo movimento indica che noi abbiamo regolato il nostro cuore sul male, che tra l'altro che non abbiamo fatto noi, perché uno dice, beh, se io sono stato un disgraziato, ho ammazzato un po' di gente e resto oppresso perché ho ammazzato, io sarebbe ancora, ma noi restiamo oppressi per il male che ci è stato fatto, quello che noi abbiamo fatto. Beh, certo che abbiamo fatto anche noi il male, ma quello che più ci occupa è il male che ci è fatto, perché è quello che lede il nostro diritto di essere accolti, il nostro diritto di vivere la vita in modo luminoso. Ecco allora l'indicazione della verità che viene da Gesù. Dice, voi volete fermarvi alla pratica? Se vi fermate alla pratica, primo, non riuscirete. Due, fate fatica vana. Terzo, mi manderete a quel paese. Allora, siccome il Signore è interessato nel essere mandato a quel paese, dice, fate così e troverete. Oltretutto, sono contento io, sarete contenti anche voi. Provare per credere. E poi al pomeriggio continuiamo.